a te non è piaciuto
mia,
Alien Isolation? Vabbè, perché non capisci, perché non capisci niente di gioco, è così.
Ma io te l'ho citato perché
no, perché non ti sai divertire, cioè, non ti piace
l'inizio del male, perché poi sì, tutti i videogiochi sono diventati, tutti i videogiochi horror sono diventati
capolavoro assoluto, capolavoro
assoluto di mostro, vai
bellissimo
nell'armadietto come se fossi totalmente al
capolavoro,
sicuro nell'armadietto. Che merda, mamma
stupendo
mia,
stupendo Alien Isolation, mamma mia. Mi ha fatto venire voglia di rivedermi tutti i film, meraviglioso, mannaggia, per colpa di persone come te non fanno
però,
un seguito.
Perché ti ho citato Hitman? Perché Hitman è una figata pazzesca.
Stai per entrare nel mondo di Coordinate, un posto per chi ama i videogiochi e le storie delle persone che hanno arricchito la loro vita con questa passione. Qui troverai sempre contenuti di altissimo valore che ti introdurranno nuovi punti di vista e nuove ispirazioni. Prima di partire ti invito a lasciare un follow su Spotify, iscriverti al canale YouTube e alla newsletter su Substack, trovi tutti i link qui sotto, mi trovi sui social come Luca Qualunque o come Coordinate Podcast. E niente, ci siamo detti tutto, quindi rilassati, mettiti comodo e si parte.
Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata di Coordinate. Oggi sono qui con Francesco e si parla di una roba fastidiosa, fastidiosa nel senso che è una cosa che dà fastidio a noi videogiocatori, ma in realtà penso che chiunque ci stia ascoltando abbia un po' quei trigger, no? Quelle cose che quando succedono in un videogioco te la fanno proprio scendere, cioè dici no, che palle, sta succedendo questa cosa, c'è questa roba qui, non voglio più andare avanti, o comunque vado avanti ma rosico un sacco e non vedo l'ora di sparare merda su Facebook su questo videogioco. E quindi oggi si parla di questo.
Sì, esatto. Sì, infatti facciamo una puntata a sfogo sulle cose che ci fanno girare gli ingranaggi, per citare Peter Griffin.
Mamma mia,
incazzare,
mamma mia,
che ci danno fastidio.
E quindi guarda, parto io con una condivisione che però in realtà già in realtà si è trattata su questi lidi. Chi ci segue da un po' sicuramente avrà sentito la puntata che abbiamo fatto dedicata al genere Souls. E io una volta, e ne parlo ora perché in realtà è anche una cosa, se vogliamo, recente in qualche modo, io ho droppato un videogioco, nello specifico Elden Ring. Quando l'ho droppato? L'ho droppato quando, arrivato alla capitale, alla grande città, io sentivo, allora, intanto capolavoro, io mi ero perso nel mondo, cioè io andavo nelle piccole grotte, nel dungeon, esploravo, avevo fatto veramente, l'avevo spulciato, l'avevo spolpato tutto il mondo di gioco di Elden Ring, ero gasatissimo, felicissimo. A un certo punto mi dico dai, iniziamo ad andare un po' avanti, gli spediti, arrivo alla capitale, bellissimo, finisco la capitale pensando ok, adesso mi addentro finalmente nella fase finale del gioco, e invece esci dalla capitale
e scopri che c'è un sacco
raddoppia.
E la mappa diventa più grande,
e la mappa ti fa rendere conto almeno visivamente
che ne hai
col cazzo sei a metà di quel gioco. E quindi io allora, intanto sensazione di sconforto devastante, però penso vabbè sti cazzi, dai, adesso piglio e rascio, mi rascio il finale. Se non fosse che siamo in un Souls, e se rasci in un Souls tendenzialmente non va mai a finire bene, anche solo dire mi faccio questo percorso dritto e vado diretto al boss può essere un grande problema. E quindi a quel punto mettici anche il fatto che con la mia build da maghetto di merda probabilmente ero comunque underlivellato, comunque avevo delle armi che non erano perfettamente ottimizzate, non erano livellate anch'esse, e quindi avrei dovuto probabilmente tornare indietro, farmare un minimo, perdere qualche ora per capire come buildarmi. Lo mollo dicendomi la più grande bugia del secolo, cioè prima o poi lo riprendo. L'ho ripreso perché è uscito il DLC, ho detto dai, ci siamo, è il momento.
Hai comprato il DLC tra l'altro?
No.
Non credo, infatti.
Quindi che cos'è che mi ha dato fastidio? Mi ha dato un po' fastidio il fatto di Non so come si può chiamare, non è neanche tanto il ritmo di gioco, è più proprio una sensazione di sconfitta davanti alla lunghezza di un videogioco, perché poi capisco che chi è super appassionato dice col cazzo, cioè dammi 500 infatti, ore di sta cioè... roba qui, però leggendo online quelli che non erano proprio super invasati, un po' tutti hanno espresso questo sconforto in quel punto preciso del gioco.
Vedi, se avessi fatto come me che mi rovino tutto, perché a un certo punto quando sto verso le 20 ore di un gioco ancora non finisce, vado a vedere su IGN il walkthrough e dico ok, vediamo quanto cazzo manca, avresti scoperto, no, sono alla capitale, ne ho un sacco.
Invece, e quindi sì. No, beh, però sapendolo forse mi sarei perso meno nell'esplorazione, no?
Un altro
lì è
gioco
stato
che fa... Sai qual è un altro gioco che ti fa questo sgambetto? Red Dead Redemption, tu l'hai finito il 2?
Non ancora, lo sto recuperando.
Red Dead Redemption 2 c'è un trick del genere che anche a me diede molto fastidio, che ti sforzi per arrivare alla fine, magari sei rimasto a casa, hai detto no, stasera devo chiudere perché non ne posso certo. più, e poi dal nulla ecco che il gioco ti dice no, aspetta un attimo, abbiamo pensato a un epilogo di 6 ore svincolato dalla trama di quello che stavi seguendo fino ad adesso. E capisco la frustrazione.
A me è una roba che da tedia, però mi rendo conto che è poi è anche soggettivo, nel senso che se questa cosa mi succede su Baldur's Gate 3 non mi pesa, anzi sono felice continua. Sono felice che duri di più. Se mi succede su un gioco che già magari mi è un po' ostico, che lo sto giocando perché è bello ma non è proprio il mio, veramente impazzisco. Brofie. sì.
Invece io te ne tiro fuori un'altra che l'avrei citata a prescindere da quello che sto giocando, ma in questo momento ho iniziato Ghost of Tsushima, l'ho rivista presente in tutte le sue forme, le dannatissime Tale Quest, quel momento in cui tu, inaugurato forse da Assassin's Creed, forse gli albori di questo mischione di fare giochi stealth, ti propone la missione in cui quello che devi fare è seguire da lontano un personaggio senza farti vedere. A chi piace questa roba? A chi diverte? Neanche in GTA è divertente, pure nei vecchi GTA, comunque quando ti dicono allora devi seguirlo con la macchina, bellissimo. Però occhio perché se ti avvicini troppo al semaforo, qualsiasi imbecille nella vita reale capirebbe che lo stai seguendo, perché lo segui in percorsi, poi allungano i percorsi, dura tantissimo. Nei moderni open world all'Assassin's Creed devi arrampicarti sopra, ti devi nascondere tra le frasche, devi rimanere a distanza d'ascolto perché tu vuoi sentire quello che fa, e ti becchi sti costoni di 15-20 minuti di gameplay dove non fai assolutamente niente, nulla, e non capisco perché siano divertenti, e mi sembrano sempre un modo super pigro di mandare avanti la trama o di darti delle cose narrative mentre tu da giocatore ti stai veramente annoiando come non mai.
Guarda, ho recuperato di recente Final Fantasy VII Remake, il primo, capitolo, e lì porca puttana è pieno, io te lo giuro ho droppato
devi seguire,
a un certo
devi
punto.
Seguire, segui questo personaggio, segui
ma
questo
poi
personaggio,
segui
vai.
Come? Cioè camminando a uno allora
da lontano, perché poi loro vanno lentissimi, perché io non capisco a quali giocatori, cioè a me la Tale Quest che ti dice allora se siamo in GTA devi inseguire quest'auto, e l'auto sfreccia, cioè l'auto è difficile da seguire, questa bellissimo, molto divertente, invece in queste quest questi sono lentissimi, stanno facendo la passeggiata della salute, si stanno fermando a tutti gli incroci, e tu ogni volta che ti avvicini troppo triggeri quel maledetto game over che te la fa ricominciare da capo.
Però nella mente dello sviluppatore tu, capito, stai giocando, sei coinvolto, sei
non
parte
ma chi
di
è che è coinvolto veramente? I ragazzini poverini che sono alla prima missione di questo tipo sono coinvolti, ma dopo che l'hai fatto in un gioco come fa?
Vero.
È sempre la
metti
stessa
una,
meccanica.
Metti una cutscene, no, spiegami in un minuto sta roba, è vero.
Non me lo fare fare, dimmi, mettimi un bel messaggio a schermo. Il protagonista, Jin, ha seguito il capo delle guardie e adesso sa dove dobbiamo andare. Perfetto.
È vero. È effettivamente terribile. Vabbè, sarebbe facile agganciarsi questo e dire comunque... Un'altra roba tendenzialmente odiosa sono le missioni secondarie totalmente scollegate dal contesto in cui si sta videogiocando, tipo...
Ma io, guarda che, cioè, lo sai, cioè, perché mi conosci come giocatore, io ho una regola aurea che non si fanno missioni secondarie. Cioè, le missioni secondarie sono proprio lo scam assoluto per me. Non ci vedo nulla, riesco a concepire pochissimi giochi dove ha senso, che sono quelli dove sono fatte veramente bene. The Witcher 3 mi viene in mente, sicuramente Baldur's Gate saranno incredibili, anche se chi se ne frega, andiamo alla fine del gioco.
No, però per cambiare citazioni, cioè missioni secondarie di Final Fantasy VII Remake, totalmente ridicole, ridicole.
Ma come quelle della stragrande maggioranza dei giochi, ma stiamo scherzando, ma chi è che si mette a pulire le icone degli open world dove fai, ferma il... ora appunto in sushi, ma libera l'accampamento, minchia, tutti uguali, tutti identici, non c'è un'idea di gameplay lì dentro.
Però infatti quando invece ci viene messa nella missione secondaria comunque come se fosse un altro piccolo gioco nel gioco, come quelle di Cyberpunk, ad esempio quelle del DLC,
ma anche quelle sono
belle,
bene,
sono scritte bene, sono ti fai una risata, quindi... Esatto, sì, tu che hai citato.
Sono
The
Project,
3,
come The, certo. The Witcher 3, la cosa che mi stupiva è che veramente, cioè, non è mai vai e ammazza 5 polli, ma c'è sempre qualcosa di molto bizzarro. Come,
cioè, le vuoi fare e non le devi subire, invece,
io
perché magari vuoi prendere un'arma che ti danno dopo che hai ripulito il pollaio degli insetti. E, però non conta questa delle missioni secondarie, era troppo facile, te ne dico un'altra, che invece è un po' più elaborata, ed è la curva di apprendimento e il matchmaking dei videogiochi multiplayer competitivi, tra virgolette. Ti faccio l'esempio di Valorant o di Rainbow Six Siege. Qual è il problema di quei giochi? È che se tu non inizi a giocarci subito, ma aspetti anche solo 3 mesi, quando poi entrerai in partita vedrai tutti gli altri che sanno già più o meno cosa devono fare, come ottimizzare i loro movimenti, la loro build per essere più efficienti possibili, e tu che sei un povero stronzo che sei lì che provi come spara la pistola. Questo succede ovviamente perché sono giochi comunque pensati per essere molto profondi, per essere appunto titoli potenzialmente e-sport, e quindi ci sta, cioè quando tu apri quei giochi lo metti in conto che comunque oltre al divertimento ci dovrai mettere anche un po' di testa, un po' di studio. Però se li apri dopo tanto tempo, intanto le ore di studio diventano infinite. Su Rainbow Six Siege, finché non impari bene più o meno tutte le mappe,
sì,
e ci metti 100 ore...
Infatti ero una pippa dannata, cioè
ma perché non, anche se sei bravissimo a sparare, cioè anche se sei il fenomeno a sparare, comunque morirai perché non sai che dietro quell'angolo ci può essere questo pericolo, devi imparare tutto. Ma poi la roba che me li rovina e che me li fa proprio quittare è il matchmaking, che tendenzialmente non so bene perché, ma nella mia partita io mi aspetterei di trovare altri 9 stronzi che si guardano intorno e non sanno cosa stanno facendo, invece no, c'è sempre comunque qualcuno che è molto più avanti e che ovviamente si diverte come un matto ad uccidere altri 9 polli che sono lì, insomma.
Sai
totalmente
che mi ha fatto venire in mente questo sparatutto online nuovo di Ubisoft che pare stia andando anche bene, X Defiant, l'abbiamo provato, che è salito alla ribalta perché un director ha fatto questa dichiarazione per spiegare che in X Defiant non c'è il matchmaking.
E che forse è meglio,
guarda, la verità è che il matchmaking ti rovina la progressione, il miglioramento e l'esperienza, perché dice statisticamente i giocatori bravi non saranno tantissimi e quindi tu puoi avere una partita in cui incontri un giocatore bravo che ti distrugge ma per il resto fai progressi, ma se ti rendi conto che in tutte le partite in cui entri fai schifo, e il director ha detto il problema è che fai schifo, non ti deruberemo della libertà e del viaggio per migliorare. Non lo so, non l'ho provato.
È un tema complicato, questo, perché se il matchmaking funzionasse perfettamente sempre, in realtà perché no? Però ha sempre problemi in ogni gioco, quindi l'assenza dell'MMR, no, del punteggio che stavi dicendo il tuo rank che ti matcha con altri giocatori, può essere una cosa. Il problema è quando il gioco è complicato, cioè quando il gioco è complicato come fai a imparare il gioco giocando? se in partita ti trovi il tizio che ci gioca da 2 anni e sa tutto e ovviamente ti asfalta e tu non capisci neanche come, cioè può diventare un problema, però non credo ci sia una vera soluzione, semplicemente si tratta di chi se la colla questa cosa e chi a un certo punto droppa inevitabilmente.
Sì, senz'altro. E, altra cosa molto personale, perché giocando insieme a Baldur's ho capito che invece tu sei un fan, io non tollero, non sopporto gli alberi delle abilità.
Gli
alberi delle abilità, mamma mia, cioè rarissimamente mi sono trovato un albero delle abilità, uno skill tree che dico a questo voglio vedere che cosa c'è scritto, perché nel 90% dei casi non me ne frega nulla, è un continuo scartabellare tra questi, cioè se giochi tanti giochi diversi per ogni gioco ti presentano questo muro di scelte possibili dove la versione peggiore sono quelli puramente parametrici, cioè dove sblocchi le abilità che sono con questa spendi un punto per fare il 10% in più di danno, ti dici mizzica, non me lo potevi integrare già nella crescita del livello, non mi potevi dire ok questo va in automatico, perché mi devo leggere tutte le statistiche, questo per il tipo di giocatore che sono è insopportabile. Ma anche quando c'hai le 1000 abilità diverse, io la cosa che non sopporto, la capisco di più nei giochi di ruolo statici, in quelli a turni, nei giochi d'azione, questa moria, questo bisogno di metterci dentro 2000 modalità di progressione diverse per farti capire che hai tante possibilità, che stai creando tu il tuo percorso, io voglio solo giocare, mi state spezzando il ritmo e non mi va di leggermi tutta questa rottura di balle che mi mettete negli alberi delle abilità.
Vabbè, alcuni a me se sono fatti bene piace, di solito.
Quanti sono fatti bene? Cioè a me sembrano a me per la maggior parte mi sembrano complicatissimi e anche qui super bulimici, cioè 2000 cose, 2000 possibilità, ma chi ne ha voglia di leggersi tutta questa roba?
Cioè se giochi comunque un GDR vecchia scuola te lo devi aspettare, no?
Però lì sei fermo, cioè lì fa molto parte dell'esperienza. Io non capisco perché ogni volta che sono appunto col mio spadaccino e voglio andare, mi voglio concedere 30 minuti di sangue prima di andare a cena, mi devo fermare perché devo capire dove vanno i punti, con la paura di perdermeli, con la difficoltà di capire dove li devo mettere.
Vero, vabbè, secondo me qua è proprio questione di piace tendenzialmente, quindi ce l'hanno voluto mettere dentro in tutti gli action a un certo punto.
Immagino che qualcuno sia molto contento. Ci sono poi delle versioni ridicole dell'albero delle abilità. Capisco che per alcuni è parte del gioco, cioè capisco che chiaramente Diablo, se gli togli questa cosa e io gliel'ho tolta, perde tanto del suo fascino. Cioè per me abbiamo livellato, ok, qual è l'abilità con la figura più cattiva? Invece lì dovresti metterti col blocco note a segnare.
No, dai, vabbè, effettivamente Diablo, però se gli togli quello è un cliccare sullo schermo e cercare il loot. Cioè, non resta nient'altro. Quindi lì effettivamente il gioco sarebbe un po' comunque studiarti. Ah, aspetta, se io sblocco questo che mi fa fare il critico quando uso questi attacchi, poi sblocco questi attacchi, allora divento una macchina di morte inarrestabile. Poi clicchi sullo schermo, vedi che succede, dici ah, sono proprio un genio,
che bello,
è funzionato.
Adesso sì, ho sbloccato l'abilità giusta. Probabilmente si mischia al fatto che io non sono capace di fare le build. Madonna, io non sono minimamente capace di fare le build. Me ne accorgo soprattutto nei Souls-like. Io finisco tutti i Souls-like con la spada e lo scudo dell'inizio del gioco. Non so fare nessuna build. Elden Ring, a un certo punto, siccome cavolo, la lancia a doppia punta dell'inizio del gioco non andava bene, mi sono letto dove era il posto più vicino dove andare a prendere la spada che mi avrebbe portato alla fine, e non me la sono cambiata. Ho finito Lords of the Fallen il mese scorso, scudo d'inizio gioco, spadino il secondo che trovi potenziato. L'idea che è, devo fermarmi, devo farmare, devo capire tutte le statistiche, come si mischiano insieme. Cioè, alle volte penso, ma non c'è una. Perché non c'è una modalità? Cioè, perché non c'è una modalità spada e scudo? Vogliamo, abbiamo capito che vuoi solo giocare, ti piace il gameplay, ti diamo gli strumenti che ti servono senza farti impazzire nel mischiare. Infatti vorrei provare, so che lo vuoi provare anche tu, Armored Core 6. La cosa che mi spaventa è che mi dicono che rispetto a tutti gli altri giochi d'azione, anche i titoli From è quello più build centrico.
Sì, dove... io sentivo proprio che tu fai il tuo Mac come ti piace, a un certo punto arrivi a un boss livelli, e non lo puoi battere finché non cambi. Però penso sia anche da quello che ho percepito abbastanza leggibile, eh? Cioè non credo tu debba prendere blocco note, a quanto ho visto è abbastanza ok, questo qua lo devo battere così, quindi faccio sta build e poi lo fai facilmente, credo, ma non ne sono ovviamente sicuro. Vabbè, va bene, ci sta. In realtà, parlando di Elden Ring, credo che nei Souls in generale sta roba è un po' più tediosa perché non ti rendono neanche la vita semplice, no? Cioè alla fine
no, devi farmare tantissimo,
devi andare, se non ti usi se una guida cambiare... e ti cerchi esattamente cosa vuoi fare, devi andare in giro a cazzo di cane in ogni grotta finché non trovi quella roba che ti serve, che dici ah, questa mossa qui, questa cenere di guerra ci sta molto bene con quest'arma, quindi le posso combinare. Non è, cioè, richiede tanto tempo, sicuramente.
Il problema è questo, che richiede un tempo che noi non abbiamo, nel senso che tanti giocatori non possono avere, perché è bellissimo che ci sia tutta questa profondità, però è anche vero che chi ha a meno di non fermarsi, per esempio, a giocare solo un gioco per 3 mesi, che però è proprio lontano dal mio stile, da quello che mi piace fare, che invece è più saltellare da un'esperienza all'altra, no?
Certo. Allora, un'altra roba che a me infastidisce molto riguarda questa progressione che tu hai citato. In realtà è un caso specifico, che è Starfield. Tu come ben sai, Starfield io l'ho giocato corpo a corpo, perché a me quando, diciamo, alla via principale più intuitiva per un gioco mettono un'alternativa, tendenzialmente mi piace, se l'alternativa è qualcosa di intrigante me la faccio, tanto che appunto in Starfield tu inizi, puoi scegliere il tuo background tra un elenco abbastanza vario, e ci sono questi background che ti fanno un po' percepire che tu sei un cazzo di ninja nello spazio, che tu sei un Ronin che va sull'astronave, e allora dici minchia, ma che figata, io questo gioco me lo voglio fare con una katana. Cazzo, io voglio affettare i nemici mentre gravito col mio jetpack in giro per la mappa. No, non è colpa mia, è colpa del gioco.
Ma non è colpa del gioco, cioè, come... Cioè, sei veramente uno che si sta andando a giocare GTA come un gioco di corse, nel senso...
Ma no, Cioè, quello l'han poi fatto... tra l'altro parliamo di Bethesda, dove... Fallout appunto. 4 giocato corpo a corpo è incredibile, cioè è molto curato.
Dici? È terribile. È curatissimo. È terribile come Starfield, è terribile come Oblivion, è terribile come tutti quelli prima.
Stiamo anticipando dei discorsi, nel senso che per chi ci sta ascoltando raccontiamo qual è il problema. Il problema è che se tu giochi Starfield corpo a corpo ti rendi ben presto conto che le armi a tua disposizione in tutto il gioco sono 7. Non le puoi in alcun modo modificare, potenziare, non ci puoi fare sopra nulla, quindi tu trovi la tua katana, te la metti nello zaino e quella usi, e soprattutto ci sono gli alberi di progressione delle abilità, ce n'è anche uno folle corpo a corpo senza armi, non oso immaginare quanto sia una merda. Ci sono gli alberi di progressione che tra l'altro ti rendono anche abbastanza potente arrivando in endgame. Però trovi 7 armi e queste 7 armi hanno 2 tipi d'attacco con 2 animazioni, non puoi fare nulla se non colpo, 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 salto, colpo. Che all'inizio è anche carino, devo dire, perché comunque hai tutto il resto del gioco, appunto volare col jetpack nella gravità è figo, però ti rompi il cazzo dopo un po' e odi questo momento in cui hai scelto di usare le armi corpo a corpo e non puoi respeccare, cioè non è che vai da... in un posto dove ti cancellano la memoria e ti puoi rifare la build, no, devi portarti avanti quella o riniziare il gioco. Quindi quando vengono messe delle alternative solo per fare i fighi e dire guarda, il gioco te lo puoi giocare come vuoi, ma poi l'alternativa non è una vera alternativa, a me fa rosicare di brutto.
Capisco, come ti ho detto, non condivido, perché insomma,
perché secondo te,
perché ti sei andato a giocare una cosa, cioè tu vai, fai questa roba, qualcuno ti dice ma sì, questo gioco è divertente, se ehi, hanno migliorato, cioè Starfield è uscito e tutti hanno detto hanno migliorato le sparatorie, attenzione, si sono consultati con il team di Doom e quindi adesso in questo gioco si spara bene, e tu hai detto perfetto, non voglio sparare, voglio fare la cosa che a loro riesce peggio da sempre, che io minchia, questo mi ricordo la delusione, ti giuro, la delusione che provavo dentro Morrowind. Quando,
mamma mia,
che voglia che ci metteva quel gioco di dire wow, è tutto quello che ho sempre sognato, adesso prenderò la mia spada nuova bellissima e attaccherò questo ratto nascosto nella stanza, e tu clicchi, vedi l'animazione e non lo colpisci, veramente idiosincrasie del passaggio.
Bello che non ci sia stato un miglioramento da Morrowind a Starfield in tal senso.
No, c'è stato, ma ovviamente adesso vedremo Avowed, guarda, perché se hai visto il trailer hanno migliorato gli impatti, l'hanno fatto, non l'hai visto.
Beh,
l'ultimo,
no,
hanno migliorato gli impatti,
bene.
Sembrano comunque una cosa, però li hanno migliorati.
Va bene.
Invece, allora, cosa trend insopportabile che si lega sempre in qualche modo alle barre delle abilità, ma questa chiaramente sembra che me la vado a prendere sempre col modello Ubisoft. Salire di livello a tutti i costi e i nemici con la barra della salute nei giochi d'azione. Minchia. Questa è una roba veramente insopportabile, perché gliele abbiamo date al sistema di combattimento dei vecchi Assassin's Creed. Cioè, quello super semplice, due tasti, attacco semplice, attacco pesante, tasto del contrattacco che ti risolve tutti gli incontri che hai, a parte quello con il boss. Dal mio punto di vista, bellissimo. La soluzione è stata inaugurare questi ibridi, perché poi non è solamente Assassin's Creed ovviamente, ma li hanno esportati, adesso è una cosa normale, in cui comunque tu hai un sistema di combattimento tattile, d'azione, mi viene in mente anche per esempio Vampyr, non ho giocato Banishers, sì, ma giocherò sicuramente Flintlock e sono molto curioso, anche se lì mi pare di capire che siamo più delle parti di un Souls-like, e siamo dentro un gioco d'azione e ti si presenta il fatto che se non hai fatto le secondarie per livellare, se non hai grindato come un pazzo, come se fossimo dentro i vecchi Final Fantasy, arriverai davanti all'omino che dovrebbe essere esattamente come tutti gli altri avversari, che c'ha lo stemmino del teschio, simbolo che tu non lo puoi affrontare, e ti spaccherà di mazzate, a meno che tu non ti metti là per 10 minuti a rompere il sistema di combattimento, che a quel punto non ti restituisce nessuna credibilità, ma è totalmente appunto sbagliato, rotto. E la cosa la trovo ancora più surreale quando succede negli sparatutto,
cioè, concordo,
headshot,
certo.
Headshot non,
infatti,
può essere
quello dei parametri deve essere secondo me un patto che il gioco fa con il videogiocatore e tu ci devi stare. È chiaro che se approcci un Final Fantasy ti aspetti che ci sia quella roba lì, cioè quando tu vedi che il tuo personaggio tira un colpo in testa al nemico non ti aspetti di shottarlo, perché sai che il gioco
te lo dice prima.
Parametri, cioè tu devi giocare, farti la tua build, quello che vedi a schermo è la traduzione dei numerini che ci sono dietro a video, per non giocare ad un Excel, no?
Invece ti compri Far Cry e
bravo, quando è lì
fucile, è passi sul nemico e ti dice quanta vita gli stai togliendo, e tu sei là che pensi ma non era molto più divertente una volta questa cosa qua? Perché ci siamo fatti fregare, ci siamo fatti fregare dalla monetizzazione dei giochi mobile, perché questo costante salire di livello ti dà quella dopamina che evidentemente qualcuno che non siamo noi cerca, che dice sì sì certo, io adesso salgo di livello, adesso posso tornare da quelli e fregarli in una commissione di generi, che a me finisce sempre per annoiare tantissimo.
È vero, ah, sono d'accordo, soprattutto negli Assassin's Creed, dove appunto dovresti essere un assassino, no? che va dietro al tizio, lo sgozza, invece chiaramente non lo puoi
tutto
fare,
tutto sbagliato. E nel frattempo vedi le serie che non si sono piegate a questo gioco, che invece da quel punto di vista rimangono perfette. mi viene in mente Hitman, dove tutto è slegato dalla necessità di avere questi combattimenti infiniti in cui premi sempre lo stesso tasto. E ti dirò, anche il combat di cui avevo sentito parlare non tanto bene di Tsushima, lo trovo una bella evoluzione del combat vecchio degli Assassin's Creed, in cui comunque pochi colpi, scontri che non durano tantissimo, tante sensazioni tattili.
Io tra l'altro, ricordiamoci la parola Hitman perché mi ricollegherò a quello, però l'hai citato Vampyr, e secondo me invece Vampyr era un gioiellino. Vampyr è vero che aveva questo sistema di progressione che era un po' buttato lì, cioè non è che era sta roba curata che ti dava un grande feedback, né se lo volevi giocare più action, ma anche volendolo giocare da GDR, studiandoti la build, non è che potevi fare queste grandi robe. Lì però ti devo dire, secondo me quella scelta è stata anche funzionale al non fartelo rushare o a darti delle
Sì.
possibilità di rushare, perché tipo lì mi ricordo che se andavi a uccidere una persona succhiandogli il sangue di quelle chiave, guadagnavi comunque un botto di esperienza, quindi potevi volendo hard livellare subito perdendoti una marea di contenuto, però potevi farlo. Ed era però figo, cioè era tutto molto contestualizzato perché poi c'era il quartiere in cui abitava quella persona che viveva la morte di quella persona, l'omicidio, le
Sì, era
persone
fatto molto
collegate.
bene.
È
Era fatto molto
incredibile.
bene. Era fatto
Una
molto bene,
grande idea.
anche se poi nello scontro io mi ricordo che subii proprio il fatto di invece fare scelte come al solito molto conservative, per cui non mangio gli umani presenti nel gioco. E c'erano due o tre scontri che erano mizzica, adesso devo stare qua a schivare.
Sì.
Soprattutto se mi fai intravedere la possibilità di finire comunque il combattimento, solo che ci devo mettere tanto tempo. Questa è la cosa che mi spaventa di più di Final Fantasy XVI.
Non voglio dire una cazzata,
L'idea.
però credo che quello fosse forse uno dei loro primi esperimenti comunque di un gioco vero. Cioè loro arrivavano da Life is Strange, se non sbaglio.
Guarda, avevano già fatto un esperimento del genere con un gioco che si chiama Remember Me.
Ah, sì,
Esatto, che io
certo.
non ho finito perché lo
Vero.
giocai in una fase, mi stavo trasferendo a Bologna ed era una delle mie poche fasi di stacco dai videogiochi, quindi lo lasciai a metà, però Remember Me appunto è il primo credo loro che apre questo costone di giochi d'azione che ora poi ci ha dato Banishers
Sì.
quest'anno e che in cui provano a fare comunque della roba più action oriented rispetto a Life is Strange e il resto delle cose che fa Dontnod.
Ok, mi ricollego a Hitman che hai sempre citato prima per dirti che a me, francamente, lo stealth nei videogiochi ha rotto il cazzo. Cioè, è una di quelle robe che se mi dici questo gioco è stealth, io penso non ho voglia di giocarlo. Non ho
No,
nessuna voglia di giocarlo. Infatti, Dishonored, ti faccio degli
dichiara la
esempi.
vergogna, non Dishonored, dichiara la cosa che mi hai detto che non ti piace, il gioco, il capolavoro che non ti è piaciuto, che mi hai detto l'altro giorno,
Mi
che è
sfugge,
Alien
ma.
Isolation. A
Ah,
te non è piaciuto Alien
mamma mia,
Isolation? E vabbè,
che
perché non capisci? Perché
merda,
non capisci
che
niente di giochi, è
merda.
così, è
Ma io te l'ho
chiaro.
citato perché.
No,
Te l'ho
perché non ti
citato
sai
come
divertire, cioè non ti piace.
l'inizio del male, perché poi
Sì.
tutti i videogiochi sono diventati. Tutti i videogiochi horror sono diventati
Capolavoro
cappa
assoluto,
dal
capolavoro
cazzo di
assoluto,
mostro, vai
bellissimo.
nell'armadietto come se fossi totalmente al sicuro
Capolavoro, capolavoro.
nell'armadietto. Che merda, mamma mia.
Stupendo Alien Isolation, mamma
Mamma
mia,
mia.
mi ha fatto venire voglia di rivedermi tutti i film. Meraviglioso, mannaggia, per colpa di persone come te non fanno un
Però,
seguito.
perché ti ho citato Hitman? Perché Hitman è una figata pazzesca, cazzo. Perché tu in Hitman tendenzialmente potresti anche andare uccidendo tutti, ma comunque è rischioso. Ricaricherai un botto di volte perché è molto facile che tu venga eliminato. Ma lo stealth di Hitman è fighissimo, cazzo, perché ti dà una vera libertà di stealth, cioè come se davvero tu potessi fare tutto quello che vuoi nel contesto di infiltrazione, assassinio del tuo target. Cazzo, lì così è figo, così è veramente figo. Secondo me lì rende tanto, cioè è un'esperienza devastante,
Ti dirò, a
insuperato, secondo me.
me, premettendo che amo gli ultimi Hitman e neanche quelli vecchi, però in effetti forse gli ultimi sono fatti veramente, veramente bene. anche perché hanno abbandonato tanto questo tentativo di fare la trama seriosa che all'inizio c'era molto, tanto che ci hanno fatto pure i film, gli ultimi sono proprio sandbox stealth. Però a me manca tantissimo l'approccio della prima trilogia di Splinter Cell, che io trovavo insuperabile, nel senso che lì tante cose delle meccaniche stealth del gioco ti facevano veramente sentire dentro un film di 007. La missione del treno di Pandora Tomorrow, oppure l'inizio di Chaos Theory nell'isola o nella barca, che ti davano proprio, era una via di mezzo perfetta, perché era il gioco stealth, quello che descrivi tu che non piace a te, però hai tantissimi gadget, tutta una user experience che è costruita attorno a farti sentire l'agente segreto che deve
Vero.
risolvere tutti questi piccoli puzzle che si trova davanti. E quello veramente, purtroppo la serie evidentemente non poteva sopravvivere, perché gli ultimi, che comunque sono molto belli, non sono quella cosa là. E a me, devo dire, manca tantissimo un remake del primo Splinter Cell, so che è in lavorazione, ma a me un remake di Pandora Tomorrow mi farebbe veramente uscire di testa.
Diciamo che erano molto bravi quei giochi a farti immergere in quel tipo di gameplay. E quindi anche se magari tipo non era il mio tipo di gameplay preferito, ero talmente dentro che ci stavo credendo nel fare lo stealth, nell'andare stealth. Però tu immaginati come sarebbe incredibile uno Splinter Cell, però in una open map alla Hitman, dove tutto è interagibile, dove tu con anche i tuoi gadget super incredibili da spia puoi farti il tuo piano. Cioè, a me quella roba lì piace di Hitman, che non è un corridoio in cui c'è la guardia, devi andare di qua per non farti
Però
vedere. È
chiaramente
quello.
se vai sandbox perdi tanta, cioè alla fine tutte il concetto è sempre lo stesso: più aumenti la libertà di interazione dell'utente, più stai limitando la scrittura, le
Ma non è
scene
vero, perché
scriptate.
poi c'è il momento in cui arriverai sempre a quella porta, perché ci arrivi come cazzo vuoi, però ci arrivi.
Ok, però allora quindi mi stai dicendo che il momento bello, cioè io li trovo due modi contrapposti. Secondo me comunque il corridoione ti dà sempre la possibilità di fare succedere delle cose controllando il ritmo e controllando quello che il giocatore vede e di cui fa esperienza, che non è una cosa meglio del sandbox o dell'open map. Però è un approccio diverso. Con l'open map non lo puoi ottenere per forza di cose. In Hitman io mi sono molto divertito a trovare le mie soluzioni ai livelli per arrivare alla fine, però ecco, anche il semplice fatto che tutti abbiamo avuto un'esperienza diversa fa sì che non ce n'è una più curata delle altre, non ce n'è una fatta a mano per me come le altre, non
Ci
mi darà
sta.
mai la sensazione del film perfetto alla 007 che qualcuno ha pensato per me.
Allora sì, ci stai, perché io ti stavo per dire, a me quello che dà fastidio del corridoione stealth è che poi è quasi sempre incoerente con se stesso, nel senso che tu consideri quel corridoio che stai facendo, e se in quel corridoio tiri una granata alla guardia perché ti sei rotto il cazzo, non è che tutto il resto della base si allerta e
No,
dice è
no,
scoppiata
certo.
una granata, no? E
Vabbè,
quindi lì a
ok, però.
me scende. Però se tu metti in conto, ma sì, mi sto giocando sto filmone ignorante, stealth, interattivo, allora te l'accolli, così ci sta, così ci sta.
Sì.
Però appunto i giochi stealth prima di Hitman, secondo me, non sono mai riusciti ad essere coerenti nel farti vivere davvero uno stealth credibile, ecco.
Lo
Mentre con
apprezzo, nel
Hitman è.
senso che poi sembra in controsenso, perché le tail quest sono la prima cosa che ho citato che mi dà fastidio, cioè segui questo tizio. Invece, in generale,
Sì.
apprezzo lo stealth, però quando chiaramente ti dà soddisfazione e lo percepisci come una sfida, non inizi che stiamo seguendo questo, oppure lo stealth più banale, quello del aspetto che la guardia vada in bagno da sola.
Sì.
Appena la guardia è andata in bagno da sola, questo è il momento. Vediamo quando esco dal cono del
Certo.
personaggio.
Terribile.
In generale, altra cosa che mi fa veramente andare fuori di testa di questo presente videoludico sono, ma questo capisco anche da dove viene, sono i gameplay loop eccessivamente basati sulle ripetizioni. Questo è il problema degli open world, ma devo dire anche non solo. L'impressione che ho avuto anche giocando ad alcuni giochi a turni di recente. Di recente ho finito Gears Tactics e adesso sto giocando Marvel Midnight Suns, che è il canto del che tu ridi perché non l'hai voluto sbloccare gratuitamente. In realtà è il canto del cigno del team di XCOM. Non so se sei presente.
Certo, molto
Ok,
bello.
esatto, è di Firaxis. E l'impressione lì è che tutti i meccanismi funzionano molto bene, è tutto estremamente divertente. Qualcuno è stato pigro nel generare i contenuti. Questi giochi, per esempio, questi due giochi a turni, ho visto che di Gears Tactics è anche una critica che hanno fatto notare, non sono abbastanza avanti in Midnight Suns, ma temo che sarà lo stesso. Cioè, ok, abbiamo preparato un gameplay loop che ipoteticamente può essere strutturato benissimo e con tanta varietà, e invece mi date in pasto sempre la stessa mappa con lo stesso scenario, con più o meno gli stessi nemici, e io devo semplicemente rifare la stessa cosa che ho fatto nel livello prima.
Certo, quando
In
non
Midnight Suns.
percepisci il pezzettino in più tra una
In Midnight
missione e
Suns
l'altra.
succede questa cosa che non sopporto, che succede anche in Gears Tactics e che succede in tantissimi giochi
Mamma,
del
sì.
genere. Cioè, tu hai una missione della storia, che è quella un pelo più curata, secondo me ancora pigra, ma dove compare per esempio il villain dell'universo Marvel. Non puoi fare le missioni della storia di fila, perché devi fare una missione della storia e poi devi fare una missione generale.
Sì, l'ho giocato anch'io, non l'ho finito e effettivamente, vabbè, non credo ci fosse l'ambizione neanche nel caso di tipo di Gears Tactics di fare
Perché
il
no,
giocone,
scusami.
perché a me sembra proprio un gioco che dici ok, lo faccio per i fan di Gears, faccio un bel Tactics comunque, però non sto lì neanche ad avere la pretesa di fare una roba incredibile, semplicemente. Ti
Però
piace
secondo me
questo genere? Ti piace Gears? Via.
una volta che hai messo a punto i sistemi, hai la parte tecnica, il sistema funziona, è divertentissimo, è una bomba. Io lo trovo intossicante, sia quello che Midnight Suns, sono sicuro che troverei XCOM. Ora poi chiaramente tutti i problemi che io sollevo dentro questa puntata sono risolti nei giochi Nintendo. Nei giochi Nintendo non c'è traccia di nessuno di questi problemi, quindi se tu apri Super Mario Rabbids ti confronti con un capolavoro fatto da Ubisoft, peraltro, pensa, quindi gli si è accesa la lampadina,
Sì.
che da questo punto di vista è perfetto, ogni
Ma è una
livello,
questione
ogni
di
cosa.
tempi, no? Cioè, probabilmente hanno pensato che Gears Tactics no, non venderà abbastanza da poterci star su un altro anno per creare non so, più situazioni diverse, magari anche una missione in cui non sblocchi nessun tipo di abilità nuova, ma
Quindi lo
ti metto
riempiamo di
le
cose tutte
torri, le
uguali.
cose, e allora via, te lo faccio uscire, tanto comunque non è brutto, al massimo. Dirai, è un po' ripetitivo, facciamo il gioco da 7, che tanto chi se lo deve comprare lo compra,
Anche
cioè,
da
secondo me,
8.
ok, questo sarebbe da discutere, secondo me è quello il punto, cioè, tutto lì, mentre Nintendo
Sì.
probabilmente ci tiene invece che questa roba non esista e piuttosto si prende un anno in più per darti la varietà che forse è messa in conto ancora prima di partire, no?
Non so se è una questione. A volte mi sembra proprio invece un approccio di design. Per cui, di nuovo, ritorniamo agli open world che sembrano il collettore di tutti i mali. Cioè, mi vuoi fare liberare gli accampamenti? Perché devono essere 60 accampamenti tutti uguali? Non possono essere 15 accampamenti molto diversi tra di loro?
Ma era questione di tempo di farli, perché a questo punto io ti direi anche perché non mi dai un motivo per liberare quell'accampamento? Magari mi dici che c'è prigioniero un tizio che
Sì.
se lo libero
Però
mi dà
abbiamo
una
scelto di farne
tecnologia.
però scusami, in termini di tempo, se hai scelto di metterne 60, comunque ora alcuni nei giochi procedurali lo capisco, perché dici non
Vabbè,
li stai facendo
sì.
tu, sono procedurali, però se me li stai facendo a
Capita.
mano, mi stai perdendo
Per
il
tenerti nel
tempo.
gioco, no? Cioè, per tenerti più tempo possibile a giocare, darti contenuto
Lo
extra.
trovo esatto, e chiaramente questa cosa però è il contrario di uno sviluppo soddisfacente del gameplay del gioco,
Certo.
perché alla
Anche
fine
solo
ti
per
ritrovi.
dirti, oltre al gioco principale,
Hai
pensa, hai
60 ore di
60
contenuti.
accampamenti tutti uguali da liberare.
Esatto, terribile, terribile. E poi veramente, chiaramente, questa è la cosa che mi fa. Io non veramente. Se le persone che mi dicono che fanno questa cosa, io non riesco ad averci a che fare. E platinare i giochi.
Anch'io.
Cioè, platinare i giochi, dai, come è possibile?
Allora, no, però da scindere il gioco tipo Assassin's Creed, che non trovo abbia nessun senso platinare, a, cazzo ne so, un Isaac, dove invece un achievement può essere una sfida particolarmente figa che tu fai nel gioco.
Ma
e
ma
quindi
tu scegli
dici, lo
puoi fare, puoi fare gli achievement, ci mancherebbe. Il punto è che alla fine farli tutti, capisco che innesca nel giocatore questa sensazione di ok, voglio il platino, è la dopamina, è il trofeo certo, che mi manca. Però inevitabilmente è diventata questa cosa per cui tu sei tenuto a rigiocare, ripassare le stesse zone, rivedere le stesse cose, farle con l'arma diversa, nel momento diverso, eccetera. Beh, io non capisco cosa aggiunga all'esperienza.
È lo stesso motivo per il quale ha messo i livelli in Assassin's Creed, alla fine, quella sì, sensazione sì, di progressione, dopamina che ti dà appunto progredire in qualcosa che poi nel caso di achievement non aggiunge assolutamente nulla.
E non capisco, sarebbe interessante capire, funziona, sta funzionando, funzionato,
sì,
qualcuno
certo,
è contento di questa roba?
Certo, cioè, avevo letto delle robe.
Non ho mai sentito nessuno contento di questa roba.
Avevo
tu
letto
hai mai sentito
roba
qualcuno
e
contento? Che ti dice, ah, che bello, che figata.
Io conosco
adesso
un
ci sono...
sacco di gente che dice, io i giochi li platino tutti, sì, sono ossessionato, devo platinarli tutti quelli che prendo, devo sbloccare l'achievement, perché è una malattia, cioè ti crea, no, quella malattia lì.
Ma io ho la lista con tutti i giochi finiti e li rascio perché voglio completamente possibile, lo capisco molto bene.
Questa è un'altra malattia, infatti.
Certo, lo capisco molto bene, però l'impressione è, minchia, cioè già siamo nell'ipertrofia totale che... sti giochi durano 20, 30, 40, 50 ore. Tu c'hai 30 anni e devi andare a lavorare e dici, minchia, se mi infilo in questo gioco di 50 ore non vedrò nient'altro per il prossimo mese e mezzo almeno. E in più, per giunta, cioè, mi stai dicendo che oltre alle 40 ore ci sta pure tutto questo infinito di contenuti possibili. Che io capisco, se sei il giocatore che è uscito Zelda Tears of the Kingdom e sa che quello è l'anno in cui gioca solo a Zelda Tears of the Kingdom, però... Mazza. Arg.
Brutto, brutta
tutto
storia.
Tutto quanto per me è insostenibile. Tutto quanto per me è insostenibile. Santo How Long to Beat che ti dice quanto beh, ci vuole per mettere il gioco. Ti dice, allora, se corri lo finisci in... 8 ore, se te la prendi media, oppure se te la prendi lunga per completarlo tutto, questo è l'orario che ci metti.
Ti dico l'ultima cosa bonus, perché in realtà non riguarda i videogiochi ma i videogiocatori, ed il motivo per cui è successa questa cosa negli open world con 60 accampamenti: a un certo punto del medium del videogioco, da videogiocatori si è deciso di dire questa cazzata abominevole che è: un'ora del videogioco corrisponde a un euro di valore di questo sì, videogioco. Questa cosa si diceva ovunque nel 2014-2013 e quindi giustamente chi voleva vendere i videogiochi ha deciso, ok, io allora ti metto contenuti extra spam terribili, così tu ci stai su 80 ore. A me sta roba, cioè, tipo, ben vengano i giochi tipo il Blade, no? Che in 6 ore lo finisci, purché siano 6 ore incredibili, ovviamente.
Poi, paradossalmente, lì mi ha fatto morire perché dicono, ah, si finisce in 5 ore, considerato che è un walking simulator in cui comunque sì, tu cammini, cioè non è che c'è palle, tantissimo margine. Poi, per carità, io avrò messo i combattimenti a difficile, io ci ho messo 7 ore a finirlo. Quindi ho detto, ah, wow.
Se fosse durato 20.
Ti giuro, quando sono arrivato alle 5 ho detto, ah, cavolo, peccato, è già finita. E invece ho detto, ah, altre 2 ore, che bello, che gioia, che durata perfetta, grazie, bene così. E infatti hanno dovuto calare il prezzo. Solo che...
No, vabbè, ci sta, cioè, ovviamente ci deve essere della ragionevolezza. Chiaramente un gioco che dura 6 ore probabilmente... ti costa meno da fare,
si
quasi sicuramente.
Euro. Poi mi pare di capire che non abbia comunque venduto granché, però queste sembrano essere le voci che non è stato un lancio particolarmente funzionante. Sicuramente i giochi free to play da questo punto di vista gli hanno dato una steccata gigantesca, perché se tu sei uno che comunque è un mercato con un target strano, cioè il grosso, quelli che hanno più modo di affrontare questi giochi lunghissimi non hanno autonomia di spesa. Quindi se tu sei l'utente di Assassin's Creed Shadows probabilmente c'hai 16 anni, 80 euro te li deve dare papà, altrimenti non so quanto tempo ci metti a risparmiarli facendo i lavoretti che fai. E effettivamente il mercato free to play ti offre delle alternative che lo prendono a pizza in faccia, cioè tu puoi scegliere se spendere 80 euro per Assassin's Creed Shadows oppure infilarti nel metaverso di Fortnite oppure aprire Valorant, sì, Rainbow Six Siege, Call of Duty Warzone e Brawl Stars sul cellulare.
Che poi, cioè, con tutti i battle pass non è neanche tanto vero, che
però la
dovrai
è
sempre
che...
shoppare.
Ma guarda, la verità è che tipo io non ho mai shoppato e mi sono sempre divertito lo stesso. Poi loro shoppano.
Perché... Vero, vero. Ma però adesso io non so come sia, però se effettivamente se ripenso al me di 15 anni che da quando tornavo a casa da scuola aveva tutto il giorno per videogiocare e volevo solo videogiocare, effettivamente al tempo un gioco da 6 ore forse l'avrei accantonato, cioè avrei preferito comprare l'open world alla Ubisoft dove potevo entrare, fare cazzate tutti i giorni, libero un accampamento e mi dura più mesi perché non potevo comprarmi tanti videogiochi. Magari un videogioco mi doveva durare 3 mesi e quindi lo spolpavo. Mi ricordo i God of War, io li ho finiti i primi due a tutti i livelli di difficoltà.
Bellissime.
Perché non avevo giochi da comprare, non potevo e quindi dovevo ritornare su quelli. Quindi forse c'è anche questo aspetto, chi lo sa. Arrivati ai 30 anni con un lavoro...
Cambia tutto, cambi da videogiocatore, vuoi delle cose diverse, io non voglio più sti cacchio di time sync terribili da 40 ore a caso. Poi in alcuni, la dimostrazione per me è che quando un gioco comunque ti tiene, cioè alla fine io sono fan dei Souls like, ma in Elden Ring mi sono fatto le mie 50 ore e non le ho proprio sentite.
Qualcuno bestemmierà sentendo che tu hai detto solo 50
ore.
Solo
50 ore perché sono uno che rush, sono uno che va veloce, che non ne vuole, che vuole passare alla cosa dopo e dice va bene, basta, appunto, l'esperienza, perché per fortuna me lo posso permettere e perché per fortuna mi piace l'idea che è uscito Pikmin 4 e quindi tagliamo corto con Elden Ring.
giustamente. Nel frattempo non so se si sente, ma suonano degli allarmi in giro
attorno
a me.
Dicono che è ora di chiudere.
Che ci dicono che questa puntata, se non hai altro da aggiungere, termina qui. Tra l'altro sembra che ci fa schifo tutto dopo aver ascoltato.
No, queste sono solo le cose brutte, ma ce ne sono tantissime altre bellissime.
Vero, vero, vero. In realtà era più uno sfogo, dai, sulle robe che ci danno fastidio, ma poi alla fine io comunque mi gioco anche tutti questi giochi che hanno questi difetti imperdonabili. Che devi fare? Poi hanno quasi sempre anche tanti pro e quindi te li giochi. Difficile droppare qualcosa, ovviamente capita, però... Insomma, questi erano un po' le nostre cose che meno tolleriamo nei videogiochi. Ovviamente fateci sapere anche voi se c'è qualcosa che non abbiamo detto o che abbiamo detto e su cui volete aggiungere qualcosa. E basta, finiamo direi qui. Grazie mille Francesco.
Ciao bello, a presto.